Sì, innanzitutto grazie dell'invito, poi sono particolarmente contento di conoscere Gattei, Santo Padre già lo conoscevo e sarà molto interessante anche sentire un po' l'excursus storico di Giorgio. Io, se permettete, partirei proprio dall'attualità, però, perché io credo che quello che sta accadendo e la stessa elezione di Trump è molto legata a ciò che è accaduto in Europa negli ultimi anni. In qualche modo, come ho scritto in un articolo che è uscito a novembre, l'elezione di Trump può essere definita, almeno in parte, figlia dell'integrazione economica europea. Perché? Perché Trump è una risposta sia alla crisi secolare, cioè a una crisi del capitalismo strutturale che non accenna a diminuire, sia a una perdita di potere, a un mutamento in peggio dei rapporti di forza statunitensi, non solo in riferimento alla Cina, ma anche in riferimento all'Europa. In fin dei conti, il programma economico di Trump non era molto diverso da quello di Clinton e si fondava su due aspetti centrali. Il primo è la ripresa degli investimenti per cercare di ridare spinta a un'economia specialmente di carattere manifatturiero e industriale in affanno, che sconta una deindustrializzazione molto forte negli Stati Uniti. Dall'altra parte il protezionismo, e quindi un attacco che nominalmente era rivolto alla Cina. Perché questo attacco al protezionismo? Perché, scusate, perché questo attacco alla Cina e perché questo accentuare il protezionismo? Perché in realtà le politiche espansive dal punto di vista del bilancio aumentano la circolazione monetaria, aumentano la capacità di spesa all'interno di un paese e se l'industria non è sufficientemente, l'industria interna domestica non è sufficientemente competitiva, il risultato è un aumento delle importazioni e un peggioramento della bilancia commerciale. Ora, gli Stati Uniti negli ultimi anni hanno visto non solo un enorme peggioramento del debito pubblico, che è conseguenza anche di quello che sto dicendo, ma soprattutto un aumento del debito commerciale, cioè dell'interscambio con l'estero. In termini nominali, il debito commerciale è aumentato del 48,1% tra 2009 e 2015, quindi considerando l'inflazione sarà un pochino di meno. Però c'è stato un aumento enorme. Questo vuol dire che gli Stati Uniti sono un paese sempre più dipendente dall'estero per i propri consumi, sempre meno capaci di ripagare quello che importano con esportazioni e sempre più costretti a indebitarsi a livello statale per finanziare questo debito commerciale, in quanto che il debito commerciale e il debito pubblico sono strettamente collegati. L'attacco e la rinnovata aggressività americana in Medio Oriente, che si è concretizzata questa notte nel lancio missilistico, non è una cosa particolarmente strana. Adesso non credo di essere particolarmente geniale, ma già a novembre dicevo che era improbabile che Trump fosse più pacifista della Clinton, proprio per ragioni strutturali. Gli Stati Uniti sono un paese, come dicevo prima, con degli elementi di debolezza strutturale, debito pubblico e commerciale molto forte, deindustrializzazione e hanno bisogno che qualcuno compri i loro titoli di Stato. Perché è importante il Medio Oriente? Come penso anche i compagni della rete sappiano bene, perché questo ragionamento l'abbiamo fatto già diversi anni fa, chi acquista il debito pubblico americano lo acquista perché è un debito pubblico denominato in dollari, cioè denominato nella moneta di transazione e di riserva internazionale. E il dollaro è moneta di transazione di riserva internazionale essenzialmente perché serve alla commercializzazione delle materie prime più importanti, che segnatamente il petrolio. Quindi controllare il Medio Oriente, controllare l'area di maggiore produzione dove sono le maggiori riserve di petrolio, consente in qualche modo di mantenere l'egemonia americana attraverso l'egemonia del dollaro. Così come è importante controllare quell'area, perché poi in quell'area si approvvigionano dal punto di vista delle risorse energetiche non solo gli europei, ma soprattutto i cinesi e i giapponesi, mentre gli americani si approvvigionano da tutt'altra parte, anzi recentemente sono diventati esportatori netti di petrolio. Quindi il punto di fondo qual è? Il punto di fondo è che la politica della Clinton e di Trump dal punto di vista economico si condensa su questi due elementi, cioè investimenti e protezionismo, o comunque un tentativo di limitare gli effetti potenzialmente negativi dell'aumento degli investimenti. Come dicevo prima, le critiche di Trump erano fatte alla Cina, ma perché fatte, come dire, a suocera, perché nuora intenda, perché in realtà l'altro obiettivo era l'Europa. Del resto, quando Obama nel suo viaggio di commiato è venuto in Europa, ha detto molto chiaramente alla Merkel che andava ristabilito ridotto il grande surplus commerciale della Germania. Ora, il surplus commerciale della UE con gli USA era calato dai 96 miliardi del 2006 ai 48 miliardi del 2009. È esploso proprio negli ultimi anni, raggiungendo i 122 miliardi del 2015. Quasi la metà del surplus UE è da riferirsi alla Germania, 54 miliardi. Però si dà il caso che se è vero che la Germania è un paese neomercantilista che impronta il suo sviluppo, la sua dinamica praticamente esclusivamente sulle esportazioni e non sul mercato interno, c'è un paese che gli sta andando dietro molto bene, che è un allievo molto capace, che sta rivelandosi piuttosto capace. Quel paese è l'Italia. L'Italia è praticamente per surplus commerciale il terzo paese a livello europeo. In realtà è il secondo, perché il secondo è l'Olanda. Lì le statistiche, secondo me ed altri, sono falsate dal fatto che hanno una riesportazione dovuta al porto di Amsterdam. Quindi in realtà noi abbiamo il secondo surplus maggiore della UE dopo gli Stati Uniti, che è passato dai 41 miliardi del 2015 ai 51 del 2016. Quindi in un periodo in cui noi facciamo praticamente la fame in Italia, in cui abbiamo disoccupati, in cui abbiamo circa 500.000 di addetti alla manifattura in meno rispetto al 2007, un dato nuovo che vi do perché sto lavorando proprio in questi giorni sul rapporto annuale, ebbene noi, intendo dire per noi, l'Italia, il capitale italiano riesce a ottenere questi risultati così forti all'estero. Fra l'altro la metà del surplus italiano è realizzato negli Stati Uniti. Per cui se Trump dovesse veramente fare un giochetto sul protezionismo, immaginiamoci i danni molto forti. Però qual è il legame tra euro, Europa e questa situazione? Il legame è, secondo me, molto stretto e molto importante. Però facciamo un passo indietro. Qual è, in fin dei conti, la caratteristica economica dell'imperialismo che poi sta alla base dell'aggressività militare? La caratteristica dell'imperialismo, come diceva Hobson già alla fine dell'Ottocento, era la riduzione del mercato interno, la riduzione della crescita interna e l'espansione economica supportata a livello militare verso l'esterno. Quindi il capitale nella sua espansione riduce la sua produzione e anche il mercato all'interno e si proietta verso l'esterno. Questa era la caratteristica dell'Inghilterra alla fine dell'Ottocento, come ci può insegnare Gattei. l'Inghilterra per tutto un periodo di tempo era un paese che accumulava dei deficit commerciali verso il resto del mondo molto forti, come adesso gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti compensano questo deficit grazie appunto all'avere il dollaro, e quindi riuscire attraverso il dollaro ad attirare finanziamenti dai paesi con surplus commerciale alti, cioè Arabia Saudita, Cina, Giappone, eccetera, eccetera. La Gran Bretagna compensava questo con i surplus commerciali dell'India e con le rimesse dell'India, quindi con le colonie sostanzialmente. Quindi il punto di fondo è che anche oggi noi assistiamo, anche se in modo diverso, negli Stati Uniti ed Europa a questa tendenza, cioè il crollo, il calo della produzione all'interno e l'espansione verso l'esterno. Questo elemento, che è tipico dell'imperialismo, è accentuato da alcuni cambiamenti che si sono verificati alla fine degli anni Ottanta e che hanno trasformato il modo di produzione capitalistico dalla forma che è stata definita capitalismo monopolistico di Stato alla forma di capitalismo globalizzato. Il capitalismo monopolistico di Stato era caratterizzato non soltanto per un maggiore intervento dello Stato, ma per il fatto che l'accumulazione, cioè la realizzazione dei profitti, era realizzata soprattutto all'interno del perimetro degli stati nazionali, da parte di imprese che avevano la gran parte della loro produzione all'interno del perimetro nazionale. Con la globalizzazione, sostanzialmente a partire dagli anni 80, dalla fine degli anni 80, inizio anni 90, cambia questo tipo di situazione. E da allora in poi l'accumulazione, la realizzazione di profitto viene fatta attraverso la realizzazione di economie di scala a livello internazionale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'andamento delle economie nazionali dei singoli paesi avanzati non è più di grande interesse per le imprese ormai diventate multinazionali e transnazionali. Questo comporta che viene meno anche l'interesse per le misure di sostegno al PIL, alla crescita di questi paesi. Quindi viene meno l'interesse per le politiche keynesiane. Quindi alla fine degli anni 80, inizio anni 90, crolla, si distrugge il blocco sociale keynesiano che metteva insieme classe operaia organizzata nei sindacati e lo strato superiore della classe dominante industriale, e viene sostituito con un altro blocco sociale in cui sostanzialmente l'elemento dominante è costituito dal capitale che si è internazionalizzato. Qual è la conseguenza? Che c'è una scissione tra creazione, accumulazione di profitto e sviluppo, crescita economica attraverso l'indicatore del PIL a livello nazionale. Che c'entra l'euro? L'euro c'entra perché l'euro è un elemento fondamentale, anzi strategico, di riorganizzazione dell'economia capitalistica coerentemente con quelle trasformazioni che ho appena descritto. Cioè l'euro è uno strumento che facilita tutti quegli elementi di globalizzazione che poi non sono altro che, come le chiamava Marx, le cause antagonistiche alla caduta del saggio di profitto. Perché sostanzialmente Marx individua nella globalizzazione, ovvero nelle esportazioni di capitale all'estero, nelle fusioni, acquisizioni all'estero, nella riduzione del salario, nell'aumento dell'esercito industriale di riserva, degli elementi che servivano a contrastare la caduta del saggio di profitto. Allora la globalizzazione, che non è solo esportazione di merci e capitali, ma è anche creazione di esercito industriale di riserva e anche attacco al salario, è un elemento complessivo di risposta alla caduta del saggio di profitto. E l'euro è uno strumento di facilitazione delle cause antagonistiche e della realizzazione fino in fondo della globalizzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese. In che modo? facilitando attraverso un'area monetaria comune le esportazioni di merci e di capitale, le fusioni e le integrazioni. È notizia, penso, di oggi l'integrazione tra Fincantieri e la più grossa azienda nel campo navale francese, che crea un grande competitor a livello mondiale. Quello è un esempio lampante di come in qualche modo l'euro, l'integrazione economica e valutaria europea, così permette all'Europa, al capitale europeo, di assurgere a quelle dimensioni mondiali che gli consentono di stare all'interno della competizione internazionale, visto che le multinazionali europee, soprattutto quelle italiane, non avevano la dimensione per fare questo. Quindi, diciamo, c'è un elemento di riorganizzazione complessiva che poi mira sostanzialmente a realizzare questa trasformazione, mettendo la classe lavoratrice salariale e i settori capitalistici subalterni a quelli più internazionalizzati in condizioni di non reagire, proprio attraverso il bypassaggio del Parlamento nazionale e lo spostamento di determinate decisioni a livello sovranazionale, soprattutto attraverso la creazione di una moneta internazionale e attraverso la delega di determinate funzioni alla BCE, che assomma nelle sue mani proprio un ruolo indipendente e autonomo, molto di più della Banca d'Italia, che pure era diventata autonoma dal 1981 rispetto al Tesoro. Dall'altra parte, i cambi fissi, che impediscono di ristabilire condizioni migliori di competitività tra paesi che hanno divari di competitività importanti attraverso l'inflazione, fa sì che l'unico modo per ristabilire la competitività è ridurre i salari, licenziare, creare un esercito industriale di riserva, quindi una massa di disoccupati e di precari. Ed è esattamente quello che è successo. Quindi l'euro è un fattore di forza che serve a ribaltare i rapporti di forza a livello di classe, e questo elemento è un elemento che però non è, diciamo così, stato ideato adesso, perché in realtà l'utilizzo dell'euro, di una moneta comune, era in realtà nelle idee della classe dominante già da molto tempo. WikiLeaks ha decrittato alcuni rapporti del Club Bilderberg, ne discutevo prima con Gattei. Io non sono un complottista, non ritengo ovviamente che il Bilderberg manovri chissà che cosa, però si tratta di un'organizzazione che riunisce l'elite economica, una parte dell'elite economica, Berlusconi non ci è mai andato, una parte dell'elite economica, una parte di quella politica e una parte di quella intellettuale. Ebbene, nella conferenza di Buxton c'è in questo rapporto un relatore che dice: uno dei maggiori problemi con i quali la comunità economica europea si confronta è quello del coordinamento delle politiche monetarie. Come uno dei partecipanti ha puntualizzato, l'integrazione dei sei richiede il coordinamento in tutti i campi delle politiche economiche. Qui sta ad ogni modo la più grande debolezza del trattato. La politica monetaria è strettamente legata ai bilanci nazionali e la disciplina di bilancio è notoriamente difficile da raggiungere. Ora, l'obiettivo è la disciplina di bilancio, quindi limitare le spese sociali. I ministri delle finanze, prosegue, sono di solito più ragionevoli, infatti partecipano alle riunioni del Bilderberg, e potrebbero occasionalmente accettare pressioni esterne. Ma, e questo è importante, è molto più difficile convincere i parlamenti nazionali. Chi parla dubita che a lungo termine il problema potrebbe essere risolto con successo senza un appropriato meccanismo istituzionale, Questo punto è trattato da un altro partecipante che guarda una valuta comune come a una soluzione definitiva. Quindi la valuta comune già nel 58 viene individuata come uno strumento per bypassare i parlamenti nazionali e quindi imporre politiche restrittive di bilancio. C'è un altro documento invece della trilaterale che è un po' la sorellina gemella del Bilderberg, che è nata più tardi nel 74-75. Proprio in quel periodo la trilaterale elabora un documento a firma di Huntington, di Crozier e di un altro giapponese di cui non ricordo il nome, in cui si parla della crisi della democrazia. E si dice che la democrazia è in crisi perché c'è troppa democrazia, quindi bisogna eliminare la democrazia. E addirittura si parla della validità dell'apatia come strumento appunto per limitare la partecipazione delle classi subalterne alla democrazia. Quindi l'obiettivo è come limitare l'influenza e la partecipazione delle classi subalterne alla presa delle decisioni. E qui si introduce il concetto di governabilità, cioè il concetto di supremazia dell'esecutivo sul legislativo. Tant'è vero che il senatore Agnelli, Gianni Agnelli, quello della Fiat, fece una prefazione all'edizione italiana della crisi della democrazia, in cui parlava appunto, si incentrava sulla governabilità. Ora, chi è più grandicello tra i presenti si ricorderà che dagli anni 80-90 ci hanno fatto una testa così riguardo appunto alla necessità della governabilità. C'erano troppi partiti, i governi non governavano, quindi bisognava mettere il governo nella condizione di governare. Ebbene, sentite cosa dice Crozier nella sua parte. L'interdipendenza europea forza le nazioni europee ad affrontare l'impossibile problema dell'unità. Quello di un'Europa unita è stato per lungo tempo l'ideale che ha consentito di conservare la spinta a superare gli obsoleti modi di governo, quindi ovviamente quelli democratici parlamentari garantiti dalle costituzioni antifasciste, che prevalgono nei sistemi statali nazionali. Ma i fautori dell'unificazione europea hanno esitato troppo davanti all'ostacolo rappresentato dalla questione nodale del potere dello Stato centrale, che le crisi attuali hanno ulteriormente rafforzato, affinché si possa sperare nel futuro immediato. Ciò nonostante, l'investimento in una comune capacità europea rimane indispensabile non solo per il bene dell'Europa, ma per la capacità di ogni singolo paese di superare i suoi problemi. Questo viene scritto nel 74-75, dopo la stagione di lotte iniziata nel 68-69, nel momento in cui scoppia la più importante crisi del mondo occidentale dopo la Seconda Guerra Mondiale e dopo la crisi del 29, e quando si utilizzano le politiche keynesiane per far fronte a detta crisi. Quindi qui la borghesia, o meglio gli elementi, diciamo così, con un'impostazione più strategica, stanno già impostando le politiche neoliberiste che poi verranno portate avanti dalla Thatcher e da Reagan. Queste politiche neoliberiste verranno applicate e messe in pratica in Europa attraverso l'integrazione europea, così come appunto Crozier già definisce all'interno dello studio del 74-75. Quindi, per concludere, il punto di fondo oggi non è quello di rivendicare una sovranità nazionale, perché non è la sovranità nazionale che viene conculcata. L'euro in realtà non ha, l'euro e l'integrazione europea non ha come obiettivo quello di eliminare gli stati borghesi nazionali, ma quello di permettere all'interno degli stati borghesi nazionali di ribaltare i rapporti di forza a favore della classe dominante, in particolar modo accentuando il potere degli esecutivi nazionali sui parlamenti. Questo, secondo me, è un elemento molto importante che deve farci capire, anche per le ragioni strettamente economiche e politiche, che il superamento dell'euro non è certo la soluzione a tutti i nostri problemi, ovviamente, perché i nostri problemi rimandano all'esistenza di un certo modo di produzione. Però è pur vero che il superamento dell'euro è una condizione necessaria, perché in questa fase storica la forza del capitale, i rapporti di forza del capitale agiscono sull'euro. E io credo che noi dobbiamo essere capaci di volta in volta di capire qual è il nodo centrale delle contraddizioni dei rapporti di classe e su quelli agire per forzarli. Grazie.